insegnamenti più importanti che ci ha lasciato l'Apostolo Paolo. Non so se conoscete in profondità la vita di quest'uomo, ma sapete senz'altro che è sicuramente famoso per quello che ci ha lasciato nella Scrittura. I fondamenti del cristianesimo, tutte le dottrine principali le ha scritte lui, le ha ricevute lui direttamente dal Signore e le ha scritte nelle sue lettere. Che dire poi dei viaggi missionari di quest'uomo? C'è un libro della Bibbia, il libro degli Atti, dal 13 fino al 28, praticamente la maggior parte del libro parla del lavoro missionario di Paolo e quanti insegnamenti, quante storie straordinarie. La descrizione della nascita delle principali chiese di quell'epoca. Però pur essendo stato un uomo molto pratico, un uomo di movimento, non si è mai fermato un attimo, non so quante migliaia e migliaia di chilometri ha fatto, ma non con l'aereo o con Costa Crociere, a piedi, a cavallo, con le navi di allora, eppure uno degli insegnamenti più straordinari che ci ha lasciato è intorno alla preghiera. Allora, lui, quando parla di preghiera, tratta sette grandi temi. Il più importante è il tema che riguarda l'evangelizzazione, poi ce ne sono altri sei, ma sei di questi sette temi li tratta tutti in una lettera, che è la lettera agli Efesini. Se la prendete, per favore. No, non li possiamo vedere tutti e sei, ne vedremo solamente tre. Però sette sono i grandi temi. Non ultimo, quello di chiedere a Dio che ci dia la sua forza. Che ci dia la sua forza. Mamma mia, che tema straordinario. Cosciente della debolezza umana, cosciente della nostra incapacità nell'affrontare certe situazioni, per ben due volte lui pregherà affinché il Signore dia la sua forza e incoraggerà i fratelli a pregare e invocare Dio perché ci comunichi la sua forza. Ma il tema di oggi è un altro, e andate nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 15, poi magari questa lettera leggetela tutta ad un fiato. È una delle lettere più belle che ci è pervenuta, è sicuramente la lettera a più alto contenuto teologico spirituale. Allora, versetto 15, perciò anche io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai da rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie preghiere. Ecco la prima richiesta. Affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Dio. Ecco il primo grande tema. Io prego affinché il Signore vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché lo possiate conoscere pienamente. Però qualcuno, qui ogni tanto esce qualcosa, non so se sono telecomandate, qualcuno potrebbe dire, ma sai, Paolo non viveva mica in una società come la nostra. È vero, non era una società come la nostra, era molto più difficile vivere a quei tempi. Voi immaginatevi Efeso. Quindi lui scrive a questa chiesa che si trova nell'odierna Turchia, e a governare sapete chi c'è? Non c'è Giuseppe Conte, non c'è nemmeno Salvini, c'è Roma. Noi a volte abbiamo un'idea così romantica di certe cose, ma guardate che essere sotto Roma non era facile. Permettiti di dire che il console romano non capisce nulla. Permettiti di dire che l'imperatore è un ladro. Oggi queste cose le possiamo fare tutti, o sbaglio? anche di peggio. A quei tempi no, eh. Perché se tu ti permetti di criticare l'autorità romana, lo sai che fine fai? Ti crocifiggono, eh. Cioè, dire qualcosa contro l'imperatore, dire qualcosa contro l'autorità romana, sei accusato di sedizione, di ribellione, e ci pensano due secondi, ti trovi impalato. E la tua famiglia con tutti i beni confiscati è buttata in mezzo a una strada. Per non parlare poi delle epidemie. Ma tu lo sai a quei tempi se scoppiava un'epidemia di influenza, no coronavirus, influenza, quante migliaia e migliaia di morti c'erano? Lo sai che a quei tempi per morire bastava avere una carie e un dente? Negli scavi di Roma hanno trovato diversi scheletri, hanno fatto l'esame e sono riusciti a capire di che cosa erano morti. E tanti erano morti per una carie al dente, ai denti. Perché a quei tempi non c'erano gli antibiotici, non c'erano tutte le cure che ci sono oggi. Pensate a quanti morivano di parto. Quante donne morivano di parto. Cioè erano più quelle che morivano durante il parto che quelle che restavano vive. Oggi c'è la ginnastica, c'è la piscina, che bello. No, è troppo più bello, scusa. È troppo più bello. Il periodo preparatorio al parto è qualcosa di fantastico. A volte vi invidio. A volte vi invidio. Solo lì, calmi, Non esageriamo. Vi invidio per la preparazione. Basta. Chiudiamola qua. L'età media in quel periodo torna a 35 anni. Perché tra malattie, guerre e via discorrendo, questa è l'età media. Pensate al benessere di una società di 2000 anni fa. Oggi credo che nessuno di noi, tornando a casa, aprendo il frigorifero, non abbia di che mangiare. Almeno me lo auguro. Difficile però, difficilissimo. È difficile che nessuno abbia le scarpe col buco. C'è qualcuno ha le scarpe bucate? Non lo dico. Vabbè, come si fa a dire? Però è difficile, dai. A quei tempi avere le scarpe nuove era difficile. A quei tempi avere qualcosa da mangiare era difficile. Quindi leviamoci questa, come dire, questo modo di pensare errato. Le cose che Paolo sta dicendo, le sta dicendo a gente che vive in una società molto, ma molto, ma molto peggiore della nostra. Siamo d'accordo su questo punto? Allora, la prima cosa che lui dice che dobbiamo chiedere a Dio è invocare uno spirito di rivelazione per conoscerlo sempre meglio, per conoscerlo sempre di più. Allora è chiaro che nella nostra vita dobbiamo avere una scala di valori, dobbiamo avere una scala di priorità. Allora la cosa più importante oggi non è essere liberati dal coronavirus. No. La cosa più importante, come era allora, lo è ancora oggi, è conoscere sempre di più Dio. Perché quello è il segreto dal quale provengono tutte le benedizioni per il cristiano. Una cosa che mi colpisce, sapete qual è? Che un uomo come l'Apostolo Paolo, cioè un uomo di scrittura, un uomo di Bibbia, un uomo conosceva l'Antico Testamento a memoria. Cioè lui con la scrittura è stato formato, educato con maestri della scrittura straordinari. Per lui la Bibbia, la scrittura è la cosa più importante che ci sia. Eppure anziché dire agli Efesini, guardate di andare a fare la scuola biblica a Gerusalemme, guardate di andare a fare il corso online su Zoom. invoca un'altra cosa. E noi a volte abbiamo le idee un po' confuse, noi siamo convinti che per conoscere Dio non devi fare altro che studiare. Fermatevi un attimo, perché non vorrei che poi dice, ma Ignazio ci ha detto che la Bibbia non la dobbiamo più leggere. No, non sto dicendo questo. La Bibbia va studiata, va meditata, bisogna onorarla, rispettarla, bisogna dedicargli del tempo. Però prima viene un'altra cosa, perché se Dio non si rivela, tu di questo libro non ci capirai niente. Sai quanti uomini hanno ucciso altri uomini in nome della Scrittura? Lo sai quanti uomini? Che cosa avevano capito della Scrittura, secondo te? Zero, meno di zero. C'è stato un uomo, se andate ora nel libro dell'Esodo, perché secondo me questi due uomini sono molto simili. Se andate nel libro dell'Esodo, al capitolo 33, parliamo di un evento nella vita di Mosè. E non c'è dubbio che sono molto simili Mosè e Paolo. Perché come Mosè sta all'Antico Testamento per quanto riguarda la rivelazione della legge di Dio, Paolo sta al Nuovo Testamento per quanto riguarda la rivelazione della grazia di Dio. Sono i due portenti, i due pilastri, i due fondamenti. Allora Mosè, dopo essere uscito dall'Egitto, quindi dopo aver visto la mano di Dio in maniera... Credo che nessun uomo nella storia dell'umanità ha vissuto le cose che ha vissuto Mosè. Nessun uomo ha visto la mano di Dio stesa come l'ha visto Mosè. O sbaglio? Non mi risulta che nessun uomo abbia visto le 10 piaghe d'Egitto. Vi siete mai immaginate che cosa è successo in quel periodo in Egitto? Cioè questo buttava in aria la polvere e si tramutavano in mosche velenose, in locuste, metteva il bastone su un fiume, sul Nilo, e si trasformò in sangue. Il Nilo, sapete che fiume? Uno dei fiumi più grandi che esiste sulla faccia della terra, trasformato tutto in sangue. Perché la notte in cui le tenebre coprirono tutto l'Egitto e c'erano solo... Sembrava... Avete visto l'albero di Natale? Possiamo parlare dell'albero di Natale? No, ma noi siamo troppo forti. Le chiese si spaccano per l'albero di Natale. Ma ci rendiamo conto? Una piccola parentesi, ora io non so come la pensate, come non la pensate, però. Se io dovessi divorziare per mia moglie e per la pianta che c'è all'ingresso di casa mia, insomma, siamo messi veramente male. Siamo messi male. Allora... C'è buio dappertutto, non c'è verso di accendere una luce, perché quelle sono tenebre spirituali, cioè è una cosa allucinante, e le uniche lucine che se noi avessimo potuto vedere l'Egitto con un drone o da un aereo, avremmo visto solo delle piccole lucine di tanto in tanto, e quelle lucine erano solo nelle case degli ebrei. No, che paesaggio straordinario. Le tenebre dappertutto, solo nelle abitazioni degli ebrei c'era la luce. E questo ha visto Mosè. Perché l'ultima notte che sono stati in Egitto, passa l'angelo sterminatore, e solo nelle case dove tra l'architrave e gli stipiti c'è il sangue dell'agnello, non toccherà nessun bambino. In tutte le altre case tutti i primogeniti maschi moriranno, sia degli uomini che del bestiame. Tutti, solo gli ebrei saranno salvati. Io credo non c'è uomo che abbia visto queste cose. E quando ha steso la mano sul mare e il mare si è diviso, mamma mia, mia moglie mi ha detto non dire wow, perché wow è come se abbaiassi. Allora io sto facendo esercizio. Però ieri guardavamo un film americano e tutti wow, e lei mi fa, sono americani, sei mica americano, e sono siciliano. Allora se la dovessimo dire in siciliano si dice mizzica, però credo che è mizzica, insomma, lasciamo perdere. Allora, questo ha visto dividere un mare, non solo l'ha visto alzarsi, cioè due muri, e loro sono passati come per l'asciutto. Cioè, era tutto asciutto. Dio accende il fono, perché solo così si poteva asciugare, no? Perché lui poteva anche dividerlo con le sue mani, ma sarebbe rimasto il fango. Invece lui ha acceso il fono, si è allargato il mare e si è asciugato tutto in maniera tale che loro potessero passare sull'asciutto, perché se rimaneva il fango si impantanavano e non riuscivano ad attraversare il Mar Rosso. Quando ci hanno provato gli egiziani, padabum, è ritornato tutto al suo posto e sono tutti morti in quel mare. Eppure Mosè, dopo aver visto queste cose, lui, è incredibile, fa una preghiera a Dio e dice: Signore, tu mi hai fatto vedere tutte queste cose, io ho visto cose straordinarie che non mi sarei mai sognato, ma nemmeno nel sogno mi potevo immaginare certe cose, eppure so che ancora non ti conosco completamente. E allora fa una preghiera: Signore, fammi conoscere la tua gloria. Qualche americano direbbe: ma io non lo posso dire. Amizia, ti rendi conto? Un uomo, dopo aver visto tutte le cose che ha visto, e ha ancora sete della conoscenza di Dio, sa che ancora non è arrivato in fondo. Che insegnamento! Io non lo so quali sono le esperienze che tu hai fatto col Signore, non lo so a che livello sei arrivato, però sappi una cosa, che non sei ancora arrivato al termine, non sei ancora arrivato in fondo, c'è ancora tanto, tanto, tanto da scoprire di Dio. E ricordati, sarà il momento forse più brutto della tua esperienza spirituale, quando arriverà il giorno in cui dirai: ah, conosco tutto. Quello sarà il giorno più brutto, perché significa che ancora, ritorniamo al problema di prima, non hai capito niente. Allora, Mosè fa questa preghiera a Dio, e Dio che risponde? Secondo te, quando tu chiedi al Signore: ti voglio conoscere di più, voglio ancora di più che tu ti riveli, voglio ancora di più sperimentarti nella mia vita, Dio che risponde? Allora, ci sono preghiere che Dio non ascolta. Io ho 20 anni che gli chiedo la Lamborghini, ragazzi, non c'è verso. E anche lì mia moglie dice: cambia macchina. Però ci sono preghiere che Dio ascolta, ci sono preghiere che a Dio piacciono, e non vede l'ora che noi gliela facciamo questa richiesta. Però sappi che finché tu non hai questo desiderio dentro, lui non ti si rivelerà. Ma nel momento in cui tu gli esprimi questo profondo desiderio che proviene da un cuore assetato, da un cuore che ama Dio, Dio esaudisce la tua preghiera. E sai cosa ha fatto con Mosè? È bellissimo questo racconto, poi magari leggeteli questi due capitoli. E dice: ma quante cose ci stai dando da leggere? E ho capito, ci sono le vacanze di Natale ora. Scusate. No? Allora, Dio gli risponde, dice: guarda, tu a me non mi puoi vedere faccia a faccia, perché tu sei un uomo e io sono Dio e saresti cancellato all'istante. Allora guarda, lì c'è una roccia e c'è un buco dentro quella roccia, io ti metto dentro quel buco e poi io farò passare davanti a te la mia gloria. Wow. Non ho detto wow, eh? Ok. Straordinario, che bella figura di Cristo. Tu non mi puoi vedere, ma mi puoi vedere solo se sei dentro la roccia. Noi possiamo non ti dimenticare mai che se puoi presentarti davanti a Dio, se puoi stare alla sua presenza, se Dio ti si può rivelare, se Dio può rivelarsi a te, è perché tra te e Dio c'è Gesù. Se no, saremmo cancellati all'istante. E allora Dio, dopo che lo ha messo dentro questo foro nella roccia, passa davanti a lui e guardate come si rivela. Andate ora a 34, versetto 5. Scusatemi. L'Eterno discese nella nuvola, si fermò qui con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. Leggendo questi versetti mi sembra di leggere un brano del Nuovo Testamento, mi sembra di leggere un brano dei Vangeli, una lettera di Paolo. Perché hai capito qual è la prima cosa che Dio rivela a Mosè? Allora, io mi sarei aspettato, io sono l'Eterno degli eserciti, io sono quello che ha creato tutto, io sono il più potente, il più grande. No, io sono l'Iddio misericordioso. E questa è la prima cosa che Dio rivela di se stesso a Mosè. È come se gli stesse dicendo: guarda che tutte le cose che tu hai visto fino ad oggi, no, io non sono lì, quello è solo un effetto di un'altra cosa importantissima, che è una delle principali caratteristiche del mio essere. Io sono il misericordioso. È per la mia misericordia che io ho fatto tutto quello che ho fatto fino a oggi. Ma sapete cosa significa misericordia? A volte ci sono delle parole il cui significato noi magari diamo per scontato, ma quando ci fermiamo un attimo, sai che non è molto chiaro questo concetto. Allora, misericordia è l'unione di due parole. Una significa pietà, compassione, l'altro cuore. Dio praticamente gli sta dicendo: io sono colui che prova compassione, io sono colui che aiuta il più debole, io sono colui che soccorre il bisognoso, e lo faccio con tutto il cuore. Ah, che bella immagine di Dio, che bella sta cosa. La prima cosa che Dio tiene a rivelare è la sua misericordia. E sai quando tu puoi dire che Dio ti si è rivelato come l'Iddio misericordioso? Allora, intanto quando tu lo sperimenti è una delle più grandi benedizioni che esiste. O sbaglio? Vi ricordate? Quando abbiamo sperimentato che Dio ha mostrato la sua misericordia offrendo il suo figliuolo Gesù sulla croce? No, che cosa straordinaria. Credo una delle esperienze, se non la esperienza più forte fatta con Dio, sperimentare la sua misericordia. Ma la prova concreta di quando tu sperimenti la sua misericordia, sai qual è? Che poi anche tu usi misericordia verso gli altri. Non ci si può sbagliare. Perché quando Dio ti rivela degli aspetti del suo essere, è perché poi vuole che anche tu sia in quel modo. E allora cosa significa essere misericordioso? Significa aiutare i più deboli, significa farlo con tutto il cuore, significa non badare a nulla, ma cercare di aiutare sempre gli altri e non considerarci come i più disgraziati su questa terra. Perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi. E allora, Signore, facci sperimentare che sei un Dio misericordioso. E ora guarda, tu nella Bibbia lo leggerai centinaia di volte questo concetto, ma affinché Dio non ti si rivela con uno spirito di sapienza e di rivelazione, tu non lo realizzerai mai. E allora il mio incoraggiamento è: pregate, fratelli e sorelle, preghiamo, fratelli e sorelle, invochiamo un'azione di Dio nelle nostre vite, perché le nostre vite non possono essere tutte permeate dalla fisicità della vita. Ci sono tante altre cose. L'altra cosa che Dio rivela: io sono un Dio buono e fedele. Ah, eccezionale. Io sono buono, io sono fedele. E quando tu realizzi queste cose di Dio, anche tu diventerai buono e fedele. L'ultima cosa: io sono un Dio giusto. Io sono un Dio giusto. Ecco le cose principali che Dio rivela a Mosè. Torniamo alla preghiera. La seconda cosa che per cui Paolo prega, versetto 18, ed illumini gli occhi del vostro cuore. La maggior parte delle vostre traduzioni ha mente, giusto? Cancellatela e scrivete cuore, perché la parola è cuore. Quello che funziona nello spirito, quello che deve funzionare nello spirito, non è tanto la nostra mente, non è tanto il nostro intelletto, ma quanto il nostro cuore. Allora il Signore illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati e quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Hai capito qual è? Secondo problema. Allora che Dio apra i vostri occhi affinché sappiate che cos'è che ci aspetta. Io quando penso, scusate se oltre ai telegiornali anche io oggi parlo di coronavirus, ma io quando penso al coronavirus la cosa che mi preoccupa di più è l'effetto psicologico, è l'effetto di paura che sta avendo su di noi. Fratelli, sorelle, il mondo oggi ha più paura del coronavirus che dell'inferno. Avete capito, vero? O sbaglio? Ma noi non possiamo vivere nella paura, noi non possiamo vivere nel terrore. Questo è un momento di grande difficoltà, ma è un momento in cui il credente ha delle opportunità di testimonianza straordinarie, straordinarie. L'eredità che ci aspetta, ci pensate mai? Siamo troppo presi da quello che è il giorno dopo giorno, da domani quanti saranno i contagiati, quanti saranno in terapia intensiva, ma come si può? Ma poi 15, 20, 30, 50 volte al giorno. Allora, ci aspetta intanto una resurrezione. Ci aspetta una resurrezione, ci aspetta un regno in cui non ci sarà più pianto, né dolore, più lacrima, non ci sarà la malattia, non ci sarà la morte, non ci sarà nulla. Saremo sempre col Signore. È questo quello che ci aspetta. È questo quello che ci aspetta. Però vedi cosa? Non è che gli Efesini non lo sanno. Non è che gli Efesini non lo sanno. Però Paolo è inconscio del pericolo che c'è nel vivere in questo mondo. Alla fine pensiamo solo alla nostra fisicità, pensiamo solo alla nostra salute fisica, solo al nostro benessere. No! Però Paolo non dice io vi ricordo, no, io invoco Dio che apra i vostri occhi. E altrettanto dobbiamo fare noi. Signore, apri i nostri occhi affinché non ci siano solo telegiornali, ma ci sia innanzitutto la tua parola. Ci sono fratelli e sorelle che passano più tempo a dimostrare che ci stanno imbrogliando, ci stanno, anziché sulla parola di Dio e nella preghiera. Ma noi, scusate, è momento di crisi che si prega di più, o sbaglio? È momento di crisi che si cerca di più la faccia di Dio. È momento di crisi che dobbiamo essere ancora più attaccati alle straordinarie promesse di Dio. E vi ricordo che le promesse di Dio più straordinarie non sono quelle che riguardano questa vita, ma sono quelle che riguardano il futuro. Sono quelle che riguardano il dopo. Terzo argomento. Allora, che Dio apra i vostri occhi, versetto 19, affinché sappiate quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. E poi dirà, la quale potente efficacia lui ha spiegato quando ha resuscitato Gesù dai morti. Ecco, ora arriva finalmente al terzo tema, la vita di tutti i giorni. Noi non siamo soli, con noi c'è Dio. Qualunque sia la situazione che stai attraversando, qualunque sia la disgrazia che stai vivendo, non sei solo, c'è Dio. Tutti hanno la speranza nella salvezza nel vaccino. La nostra speranza è in Dio. Quando io esco al mattino e ritorno la sera, non ho la speranza nelle mie abilità, la speranza che nessuno mi venga addosso, non c'è Padre Pio, non c'è, no, c'è Dio. Io confido nella sua protezione, io confido nel suo aiuto. Era ora, grazie. Qualcuno direbbe. Però che bella anche questa richiesta, perché Paolo sa in che società vivono, Paolo sa in che difficoltà si trovano e verranno a trovarsi. Però qui è necessario, anche qui, che Dio apra i tuoi occhi e tu scopra quella che è la potenza di Dio. Lui è in grado di resuscitare i morti, lui può fare qualunque cosa, questo non te lo dimenticare mai. Lui può fare qualunque cosa. Che preghiera! Mamma mia, che preghiera! Grazie Signore, grazie per quello che è arrivato fino a noi oggi e grazie per come è attuale. Fratelli, sorelle, è come se avesse scritto l'Apostolo Paolo nato nel 1950, 70 anni, troppo grande. 60, dai. Nato nel 1960, è come se avesse scritto alla chiesa di Pistoia, né più né meno. Allora ricordiamoci, perché l'ordine in cui mette queste cose non è un ordine causale, è l'ordine delle priorità. La cosa più importante nella nostra vita è conoscere Dio, la seconda cosa è non dimenticarci mai di quelle che sono le sue meravigliose promesse, la terza cosa, lui può tirarci fuori da ogni situazione. Però cari miei, bisogna pregare, pregare e continuare a pregare senza mai stancarsi. Che Dio ci benedica.